Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Go down, Moses, way down in Egypt land.
Esodo, capitolo 2. Mosè tratto fuori dall'acqua. Con Piero Stefani.
Now when Israel was in Egypt land,
let my people go.
Oppressed so hard they could not stand.
Let my people go.
So the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down in Egypt land, tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
Go down Moses, scendi Mosè, scendi giù in terra d'Egitto, racconta, di a tutti i faraoni di lasciare andare il mio popolo. Questo dice il coro del St. Oliver Choir and All Stars, mentre Louis Armstrong riprende quando Israele fu in terra d'Egitto, oppresso tanto da non poter resistere, allora il Signore disse: scendi Moses, scendi giù in terra d'Egitto e di a tutti i faraoni di lasciare andare il mio popolo. E questo è uno dei tanti, uno dei più celebri spiritual dei neri d'America che hanno saputo leggere nella storia di un popolo che non era il loro, la stessa vicenda di schiavitù e di liberazione vissuta dal popolo ebraico, e che hanno saputo vedere in Mosè un uomo che si è fatto tramite di questa liberazione. Una liberazione, intanto una buona giornata da Gabriella Caramore, che mi sembra si possa dire ha senso se letta come liberazione da ogni schiavitù e di ogni popolo, tanto che appunto i neri americani ne hanno fatto la chiave di lettura e il movente della loro liberazione. Tra l'altro Go Down Moses è anche il titolo di un romanzo di William Faulkner, tradotto in italiano, con al centro storie di mescolanze e di conflitti tra neri e bianchi. Allora, dopo l'introduzione dell'altra volta a questo libro complesso, riprendiamo oggi ancora con Piero Stefani, il quale, lo ricordavo, intanto lo saluto, buongiorno Piero Stefani.
Buongiorno.
Il quale a Mosè ha dedicato una voce, devo dire, assolutamente perfetta nel volume Temi teologici della Bibbia, edito dalla San Paolo, tra l'altro un bel volume di consultazione per molti temi biblici. Oggi cominceremo a tracciare la figura di Mosè, guida spirituale, figura simbolica del popolo di Israele e appunto di tanti altri popoli. Allora, possiamo intanto anticipare, dare come un quadro, che cosa rappresenta Mosè?
Ma nel libro dell'Esodo rappresenta tre caratteristiche fondamentali, e cioè è chiamato a essere il liberatore del popolo, il mediatore della legge sul Sinai, della Torah, e l'intercessore per il peccato del popolo dopo il vitello d'oro. Queste sono le tre funzioni più caratteristiche. Però è importante dire che questo è uno dei racconti di Mosè, ma non è l'unico, perché nel racconto della liberazione dall'Egitto, come si diceva per esempio l'altra volta nel Deuteronomio, nel capitolo 26, versi 5 e seguenti, non si racconta di Mosè, si racconta di una liberazione che avviene subito dall'Egitto e passa nella terra promessa. Ed è questo testo è molto importante, non perché è un frammento del Deuteronomio, ma perché in base a questo è stata costruita la cena pasquale ebraica, il racconto della cena pasquale ebraica. E da indicare subito che in tutta la Gadà di Pesach, cioè il testo letto durante la cena pasquale ebraica, Mosè non è mai presente, non è mai nominato. Può sembrare una grande sorpresa per chi è presentato come il liberatore, perché c'è sempre questa controspinta che il vero liberatore è il Signore e non Mosè. Invece dove Mosè non può mai mancare è come mediatore della Torah. Lì la figura di Mosè è sempre presente, non si dà mai una presentazione della rivelazione dei 10 comandamenti e degli altri aspetti della legge senza che chiami in causa la figura di Mosè.
Ecco, tanto che anche nel Deuteronomio ci sarà appunto la lettura di queste 10 parole di Dio, e sempre con Mosè presente, Mosè autore, diciamo, di questa trasmissione. Poi sempre l'altra volta accennavamo che in una lunga tradizione ebraica, ma non solo ebraica, credo che ancora le Bibbie tedesche portino questa dicitura dei libri di Mosè, Mosè è stato inteso come l'autore, cioè colui che ha scritto i 5 libri del Pentateuco, no? Infatti si dice primo libro di Mosè la Genesi, secondo Esodo e così via.
Sì, bisogna ricordare che il nome Mosè compare soltanto nel libro dell'Esodo e negli altri libri del Pentateuco, e fuori al Pentateuco compare poco, tranne nel libro Giosuè, dove compare parecchie volte. Perché ho citato questo fatto? Perché effettivamente c'è una forte identificazione di Mosè con i libri a lui attribuiti, fino al punto di dire, insomma, la Torah di Mosè dal Sinai è la Torah nel suo insieme. E quindi nel passare del tempo c'è stata questa identificazione della Torah di Mosè con Mosè come autore e scrittore della Torah. Per cui tutte le volte che si parla di legge si fa riferimento a Mosè, tant'è vero che in certi momenti parlare di Mosè, leggono Mosè, vuol dire leggere il Pentateuco.
Ecco, fondamentalmente di lui sappiamo solo quello che la Bibbia ci dice, il resto sono ipotesi. Vedremo poi quali ipotesi, anche molto ricche, varie e diverse, sono state fatte, per cui però sarà bene leggere la Bibbia. Allora, abbiamo detto il capitolo secondo del libro dell'Esodo, leggiamo intanto la prima parte.
Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una discendente di Levi. La donna concepì e partorì un figlio. Vide che era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi. Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si pose a osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Ella vide il cestello tra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L'aprì e vide il bambino. Ecco, il piccolo piangeva. Ne ebbe compassione e disse: «È un bambino degli ebrei». La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: «Devo andare a chiamarti una nutrice tra le donne ebree perché allatti per te il bambino?» «Va», rispose la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: «Porta con te questo bambino e allattalo per me. Io ti darò un salario». La donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, dicendo: «Io l'ho tratto dalle acque».
Piero Stefani, questo bellissimo racconto. Dunque, intanto, di nuovo la salvezza viene dalle donne qui.
Certamente, questa è una delle caratteristiche che vengono esposte, come si è detto nel primo capitolo, dove sono le levatrici che salvano gli ebrei, piccoli nati, maschi, e qui è questo espediente della madre e della sorella e della figlia del faraone che cooperano alla salvezza di questo bambino. Il testo ebraico dice che vide che era tov, tov vuol dire buono, la traduzione italiana vuol dire bello. In questo caso si potrebbe pensare piuttosto un significato come sano, perché se, traducendolo bello, sembrerebbe che la vita di un bambino dipenda dalla sua bellezza, il che evidentemente in questo caso non
però,
è proprio
però,
questo.
Però forse anche l'incanto di fronte alla bellezza di un bambino. No?
Ma qualunque bambino, non è che vide che era bello, vide cioè che, aveva potenzialità di vita e cercò di venirne incontro.
Che era bello in quanto bambino, non so, le congetture.
Ma comunque questo possiamo discutere, ma diciamo, aveva questa potenzialità di poter vivere, questo era il significato attribuito a questa parola, e quindi sì, la salvezza della vita è importante per queste storie, poi ne vedremo forse alcuni esempi in cui il futuro salvatore deve avere in prima istanza anche lui l'esperienza di essere salvato. E questo è il problema detto lì, insomma sono tante le storie dei salvatori che in prima istanza hanno sperimentato in loro stessi una condizione di pericolo da cui sono scampati.
Ecco, naturalmente la sua allusione è in primo luogo alla nascita di Gesù, anche lui scampato alla strage degli innocenti, no? La salvezza dalla pulsione infanticida di Erode.
Sì, diciamo nelle storie di Matteo, perché questo è il Vangelo che lo enuncia, che lo espone, c'è appunto la vicenda dell'infanzia di Gesù che è ricalcata sotto qualche infiligrana, diciamo così, dalle storie di Mosè, perché Mosè è colui che appunto trova la salvezza dalla minaccia dell'uccisione di tutti i primogeniti, e Gesù nella storia delle stragi degli innocenti è colui che è salvato, ma nello stesso tempo è anche un po' rovesciato, perché è salvato con la fuga in Egitto, quindi l'andare in Egitto diventa in questo caso, in questa struttura antitetica, il momento di salvezza. Matteo vuole dire, cita esplicitamente un passo del profeta Osea, perché vuole dire si è realizzata la profezia, dall'Egitto ho chiamato mio figlio. In realtà dietro questa storia di Osea esplicito c'è anche appunto la citazione implicita della vicenda dell'Esodo, il liberatore che è appunto il primo che è a sua volta liberato, o meglio il salvatore, è il primo a dover essere a propria volta salvato.
Deve passare attraverso l'Egitto. Senta, ma ne abbiamo parlato altre volte, credo che ci torneremo su ancora. Cioè il fatto che moltissimi episodi della vita di Gesù, pensiamo a storie del profeta Elia, altre cose, sono rinarrazioni di storie bibliche. Ecco, alla fine ci si chiede di storico nella vita di Gesù non rimane troppo poco. Ora è vero che lei ci diceva l'altra volta che la storia è fatta anche dai racconti, dalle leggende, dal valore simbolico, però di Gesù si parla in termini di storicità effettiva, si fa riferimento a un Gesù disse, un Gesù fece, Gesù è in epoca che non possiamo chiamare moderna, ma comunque insomma più vicina a noi di quella di Mosè. Ecco, questo non mette in discussione poi alcune cose?
Ma qui bisognerebbe fare delle distinzioni. In ogni caso qui sono storie dell'infanzia, le storie dell'infanzia di Gesù sono hanno delle caratteristiche diverse da Gesù.
Sì, però poi anche le storie da adulto, non so, alcuni miracoli, alcune cose, no?
Ma certamente, voglio dire, bisogna fare queste distinzioni nel senso che le storie dell'infanzia sono più marcatamente costruite e non diciamo così non fondative, tant'è vero che sono solo presenti in due dei quattro Vangeli canonici. Sì. In questo senso hanno una necessità di essere interpretati in maniera un po' diversa da altri aspetti più comuni e fondanti l'Evangelo. Sì. In particolare, una battuta sola, perché questo non è il nostro tema principale, Matteo qui vuole costruire i primi due capitoli attraverso questa procedura perché si realizzasse quello che è stato detto dal profeta. E quindi
è proprio
il modo di costruzione del racconto che ha necessità di richiamarsi a questo tipo di sottotesto. Più in generale È chiaro che la scelta di un certo tipo di linguaggio e di riferimento è proprio funzionale a dire che Gesù è collegato a una storia, è collegato a una vicenda senza la quale la sua figura non sarebbe comprensibile.
Ecco. Poi tra l'altro sulla presenza di Mosè nel Nuovo Testamento, che è molto abbondante, parleremo magari un'altra volta, però un'altra curiosità avevo: quando si dice la famiglia di Levi, il bambino degli ebrei, cioè chi veniva considerato ebreo al tempo di Mosè, nella situazione di Mosè?
Beh, nel racconto dell'Esodo è chiaramente indicato il fatto che è concepito dentro una dimensione intralevitica, e quindi la tribù di Levi è una delle 12 tribù, è garanzia dell'ebraicità di Mosè. In realtà ci sono dei problemi, come sempre, perché se uno guarda non il capitolo secondo ma il capitolo sesto, sempre del libro dell'Esodo, lì abbiamo una serie di genealogie, perché è un capitolo che ha preoccupazioni genealogiche di inserimento della discendenza, e allora lì si vede che il padre Amram di Mosè sposa sua zia Jocheved, ed è un matrimonio che secondo la legge di Mosè non si potrebbe fare, e quindi c'è questa strana situazione di una nascita così interna da essere opposta alle regole che poi la legge di Mosè prescriverà.
Senta, non abbiamo detto qualcosa del nome di Mosè, è risaputo che cosa significa, però forse la storia è un po' più ricca di come la sappiamo noi.
Beh sì, la storia è piuttosto complessa, diciamo, per dirla in poco tempo, noi abbiamo un paradosso narrativo che non è soltanto narrativo. Questo paradosso è che nella vicenda raccontata questo nome è stato attribuito a Mosè dalla figlia del faraone, e quindi la figlia del faraone attribuisce a Mosè un nome che viene presentato attraverso un etimo popolare ebraico. Ed ecco il paradosso, nel senso che la figlia del faraone usa un presunto richiamo all'ebraico, appunto questa idea che l'ho tratto dalle acque, anche se ci sono dei problemi, perché in realtà è più grammaticalmente più un attivo che un passivo. Ma il paradosso, diciamo, diventa
quindi
più grande.
Potrebbe essere colui che trae fuori.
Sì, ci torneremo forse per un attimo,
bene,
vorrei finire questo,
sì.
Diciamo, paradosso è più alto, perché è chiaro che il punto in cui maggiormente si evidenzia il contatto con l'Egitto la figura di Mosè è proprio il suo nome, perché il nome deriva dalla parola egizia che vuol dire figlio, bimbo, figlio, forse con la caduta di un nome prima di qualche divinità, insomma, Ramses, Amosis o Tutmosi, ecco, queste terminologie sono tipicamente egiziane, figlio di, Tot figlio di, quindi è la figura del figlio. Dunque, concludendo questo ragionamento un po' articolato, il nome, che è l'elemento più egizio di Mosè, viene capovolto nel racconto dell'Esodo come riconducendolo dentro a un'area ebraica e dimenticando l'origine egiziana, ma facendo fare questo nome dalla figlia del faraone, quindi è proprio questa idea.
E riconducendo anche il nome dentro un progetto di salvezza, perché Mosè è stato tratto fuori e lui stesso
Questo nelle tarde leggende giudaiche si dice proprio così. Allora, nel nome c'è una indicazione della funzione, perché è inteso attivamente uno che tira fuori Israele dalle acque liberandolo.
Insomma, poi ci arriveremo comunque.
Sì, ma comunque è quel gioco si diceva prima, il salvato diventa lo strumento di salvezza.
Lo strumento di salvezza.
Dalle acque, salvato dalle acque e salvato attraverso le acque.
Ecco, ci sono poi, dunque abbiamo detto che la fonte principale è la Bibbia, però ci sono varie ipotesi. Lei ha fatto cenno a questa radice egizia del nome, e Mosè l'Egizio è il titolo di un libro di Jan Assmann, un libro pubblicato da Adelphi, un libro avvincente. Noi abbiamo incontrato sempre nei giardini di Fes Jan Assmann e gli abbiamo chiesto quale ipotesi stia alla base del suo Mosè. Sentiamo che cosa ci ha detto e poi le chiederemo brevemente di commentarlo, e poi andremo avanti nella No, prima che la lettura del capitolo resteremo ancora in questo ambito egizio che è così importante.
Tout s'est développé après une découverte. J'ai découvert un livre tout à fait oublié, un livre maçonnique.
Allora sta dicendo Jan Assmann, tutto è partito da una scoperta. Ho scoperto un libro massonico di Carl Leonard Reynolds, un libro del tutto dimenticato, che parla di Mosè.
Moïse n'est pas un égyptien véritable.
Il libro si intitola Il mistero ebraico e Mosè vi è rappresentato come un sacerdote egizianizzato, assimilato e iniziato ai misteri. Il suo compito è stato quello di iniziare i suoi compatrioti ebrei a questi misteri egizi e per farlo ha dovuto semplificare il sistema religioso egiziano modificando l'idea sublime della divinità.
Sublime, le dieu des philosophes, n'est-ce pas? Le dieu de Spinoza.
Ecco, e ha dovuto trasformare l'idea sublime di un dio dei filosofi alla Spinoza, diciamo, in un dio nazionale identificato con il popolo sulla base di un'alleanza.
E tutto cela, c'è un'accomodazione, per accomodare questa idea sublime alla capacità del popolo.
Ecco, ha dovuto fare una sorta di adattamento, ma al fondo vi è una sorta di identità fra il dio biblico e la divinità egiziana.
Una divinità che è un dio che dice je suis que je suis.
E fra una divinità che dice io sono tutto ciò che è e un'altra che afferma io sono colui che sono, vi è una sostanziale identità.
Oui et non, oui, mais... Je crois vraiment que derrière les écrits,
ecco, gli ho chiesto se era d'accordo, lui dice sì e no, ma in effetti quello che penso è che dietro le sacre scritture vi sia qualcosa di nascosto, un dio nascosto, e che vi è una relazione fra i misteri egiziani e il dio ebraico. Ecco, Reinhold cita queste fonti.
John Spencer, che ha scritto nel 17esimo.
E in inglese anche William Warburton, John Spencer e Maimonide.
Warburton, Spencer, Maimonide. E veramente, c'è una rivelazione.
Allora mi sono messo a leggere questi autori ed è stata davvero una rivelazione. Il fatto che vi sia una grande tradizione che deriva dall'Egitto o dal paganesimo.
Il paganesimo, il ya. Déjà une sorte de
e che già nel paganesimo c'è
vérité,
una sorta di verità che sopravvive nelle diverse tradizioni.
Et il faut, c'est l'idée du XVIIIe siècle. Il faut revenir à cette origine.
Ecco, questa è l'idea che si diffuse nel XVII secolo, che occorre andare a questa origine per superare le divisioni religiose. Per decostruire le differenze. Tornare a un'origine comune. Allora dice questa è la mia tesi, anche se la mia intenzione era molto più modesta.
Ma pas faire una tesi teologica, no.
Allora, Piero Stefani, questo era Jan Assmann, il quale sostanzialmente diceva di una grande tensione unitaria, insomma, fra l'antico Egitto, l'antico Israele e le popolazioni vicine. E queste sono anche un po' le tesi delle religioni di Andrea, quel suo libro di cui abbiamo parlato un anno fa, forse, Le religioni secondo Andrea, in cui questo adolescente così cerca di rintracciare il senso delle diverse religioni nel mondo. Lei che ne pensa?
Beh, adesso non possiamo mettere in vicino un libro così modesto come Le religioni secondo Andrea, le ricerche così fondamentali di Assmann.
Ma perché no? Perché
beh,
no?
Sì, possiamo metterli vicini, ma sì, sono bene, intenti e diversi
diversi
anche
linguaggi,
scopi,
anche,
linguaggi
certo.
Diversi. Il problema è molto importante nell'impostazione che Assmann ha dato della questione di Mosè, di Mosè egizio, perché per tanto tempo il problema è stato articolato grosso modo così: Mosè doveva essere un egiziano, doveva avere dei rapporti con alcuni aspetti dell'Egitto antico, in particolare quello legato al culto di Aton, e questo è naturalmente stato reso noto soprattutto dall'opera di Freud, L'uomo Mosè e la religione monoteistica. Perciò ci deve essere stato qualcosa di reale, nel senso di una figura che dipende da un'altra. Assmann ha rovesciato il discorso, nel senso che ha posto al centro la storia della memoria, la cosiddetta mnemostoria, e cioè non è importante che ci sia una dipendenza reale, ma ci sono delle confluenze, appunto, di questi elementi unitari che, pur viaggiando per certi aspetti, come dire, in modo parallelo, a un certo punto escono dal parallelo e si incontrano e si interagiscono con questa idea di qualcosa di comune che c'è, appunto, all'origine. E in questo caso quello che è comune è niente meno che l'idea di un Dio unico. La questione però non è solo quella del Dio unico, è la questione che sta particolarmente a cuore a Assmann, e cioè se questo Dio unico sia è effettivamente un elemento unitario o diventi un elemento violento nel momento in cui contesta l'esistenza di qualunque altra forma di religione e di culto. E introduce quello che lui ha chiamato la distinzione mosaica, cioè l'idea che nelle religioni ci sia una religione vera che rende falsa le altre. Questa è la componente violenta e inquietante del monoteismo.
Ecco, per Assmann in effetti è così, cioè c'è questo Dio inteso come esclusivo e che dunque esclude gli altri. Senta, io però, adesso questa tesi è inutile mettersi a discuterla, è una tesi immensa, però effettivamente, per far cogliere la vicinanza, proporrei di leggere alcuni frammenti dell'inno al dio Aton, in cui effettivamente c'è una vicinanza con le espressioni bibliche molto molto forte. Allora ascoltiamo questi passi e poi ne parliamo ancora brevemente.
Tu sorgi bello all'orizzonte del cielo, o Aton vivo, che dà inizio al vivere. Quando ti levi all'orizzonte orientale, tutte le terre riempi della tua bellezza. Quando vai in pace all'orizzonte occidentale, la terra è nell'oscurità come morta. Giace la terra in silenzio. Il loro creatore riposa all'orizzonte. Tu che procuri che il germe sia fecondo nelle donne, tu che fai la semenza negli uomini, tu che fai vivere il figlio nel grembo della madre sua, che lo calmi perché non pianga. Tu, nutrice di chi è ancora nel grembo, che dai l'aria per fare vivere tutto ciò che tu crei, quando cala dal grembo in terra il giorno della nascita, tu gli apri la bocca per parlare e provvedi ai suoi bisogni. Quando il pulcino è nell'uovo, lo cuoce nella pietra, tu lì dentro gli dai l'aria perché viva. Tu lo completi perché rompa l'uovo e ne esca per parlare e completarsi, e cammini sui suoi piedi appena ne è uscito. Come numerose sono le tue opere! Esse sono inconoscibili al volto degli uomini. Tu, Dio unico, al di fuori del quale nessuno esiste, tu hai creato la terra a tuo desiderio, e i paesi stranieri, la Siria, la Nubia e la terra d'Egitto. Tu hai collocato ogni uomo al suo posto, hai provveduto ai suoi bisogni, ognuno con il suo cibo, ed è contata la sua durata in vita. Le lingue loro sono diverse in parole, ed i loro caratteri anche, e le loro pelli. Se tu splendi, essi vivono. Se tu tramonti, essi muoiono. Tu sei la durata stessa della vita, e si vive di te.
Piero Stefani non solo bellissimo, ma echi evidentissimi si ritrovano nei salmi, in altri...
Sì, in particolare il Salmo 104, c'è una finita molto forte.
Ecco, qui però effettivamente non è un Dio esclusivo, ma sembra il Dio dei molti popoli.
Sì, no? Perché l'immagine di una divinità solare aiuta naturalmente a estendere l'orizzonte, lo diciamo proprio questa parola, che è quella più giusta, a 360 gradi. Mentre il problema è quello di vedere come un originario Dio che ha caratteristiche di monolatria, come dire, è legato a una dimensione tribale, un gruppo, a poco possa assumere questa dimensione anche universale. E allora c'è questo tema così complesso che risulterà soprattutto per quel che riguarda il Pentateuco evidente nel Deuteronomio, l'ultimo libro dei cinque libri di Mosè, in cui c'è da un lato l'idea dell'elezione di Israele, cioè questo più piccolo di tutti i popoli ma amato in modo specialissimo, e dall'altro il Dio unico, che è quindi Dio di tutti. E questa è una dimensione particolarmente importante e anche intricata.
Dialetticamente, però sì. Effettivamente questa eventuale primogenitura egizia del monoteismo favorisce il fatto di vedere Israele con la sua elezione che nessuno toglie, ma assieme agli altri popoli, non in dialettica con gli altri popoli.
Oh, certamente, adesso questo non era una questione di dire che c'era una particolare esclusività, è che il discorso diventa appunto più articolato perché il punto di partenza non è direttamente universale. Mi viene in mente un pensiero molto più recente di un rabbino italiano dell'Ottocento che si chiama Elia Ben Amozeg, ma questo potrebbe essere uno spunto, una suggestione, non più con questo, che dice che l'ebraismo non è una religione universale, ma ha una religione universale.
Ecco, questa è una bella soluzione, per esempio, del problema dell'elezione, la riproporremo ai nostri rabbini. Senta, accanto a Asman e a Ben Amozeg, io però ritiro fuori le religioni di Andrea, nel libro di Piero Stefani, edito da La Terza, il quale però, così da bravo adolescente, rinviene in tutto questo perlomeno il senso del respiro universale della preghiera, e questo glielo possiamo dare per buono ad Andrea, è vero?
Per tutti, sì. La testimonianza della preghiera come qualcosa che non può essere ristretto dentro una singola tradizione religiosa, come fosse l'unica preghiera vera, questo è, come dire, conficcato anche in quelle religioni che pretendono di avere la verità. Neppure loro riescono a dire che la preghiera, solo la loro, è la preghiera vera.
Senta, però noi dobbiamo riprendere il nostro testo biblico, siamo ancora al capitolo secondo del libro dell'Esodo, leggiamo gli altri versetti dall'11 al 22 e poi c'è ancora un gruppetto piccolino.
Un giorno Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i loro lavori forzati. Vide un egiziano che colpiva un ebreo, uno dei suoi fratelli. Voltatosi attorno e visto che non c'era nessuno, colpì a morte l'egiziano e lo sotterrò nella sabbia. Il giorno dopo uscì di nuovo e vide due ebrei che litigavano. Disse a quello che aveva torto: «Perché percuoti il tuo fratello?» Quegli rispose: «Chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Pensi forse di potermi uccidere come hai ucciso l'egiziano?» Allora Mosè ebbe paura e pensò: «Certamente la cosa si è risaputa». Il faraone sentì parlare di questo fatto e fece cercare Mosè per metterlo a morte. Allora Mosè fuggì lontano dal faraone e si fermò nel territorio di Madian e sedette presso un pozzo. Il sacerdote di Madian aveva 7 figlie. Esse vennero ad attingere acqua e riempirono gli abbeveratoi per far bere il gregge del padre. Ma arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a difendere le ragazze e fece bere il loro bestiame. Tornarono dal loro padre Reuel, e questi disse loro: «Come mai oggi avete fatto ritorno così in fretta?» Risposero: «Un uomo, un egiziano, ci ha liberato dalle mani dei pastori. Lui stesso ha attinto per noi e ha fatto bere il gregge». Quegli disse alle figlie: «Dov'è?» perché avete lasciato là quell'uomo? Chiamatelo a mangiare il nostro cibo. Così Mosè accettò di abitare con quell'uomo, che gli diede in moglie la propria figlia Sipporà. Ella gli partorì un figlio, ed egli lo chiamò Gershom, perché diceva: «Vivo come forestiero in terra straniera».
Piero Stefani, secondo episodio della vita di Mosè. Mosè è già cresciuto in età e non è un bel episodio. Colpisce subito, uccide subito un egiziano.
Sì, la prima azione indipendente di Mosè è un omicidio. La cosa può naturalmente sconcertare, dipende da quale prospettiva si assume.
Una prospettiva etica sicuramente è un gesto negativo.
Sì, problema, diciamo, da un lato, specialmente nel ebraismo contemporaneo, la vicenda non dell'uccisione in quanto tale, ma della premessa all'uccisione, se così si può dire, è che uscì verso i suoi fratelli, così letteralmente. Cioè Mosè, di fronte alla oppressione, riscopre la propria appartenenza ebraica, perché prima era cresciuto dentro il mondo dei potenti e dei dominatori. Questa, diciamo, è una suggestione. In realtà, legittima si intende, ma è una suggestione. In realtà una delle intenzioni del testo è quella di mettere in luce qual è l'autorità di Mosè. In questo caso non ha autorità, lui ha l'anelito della giustizia, compie una giustizia, ma in proprio nome, soltanto dopo la vocazione, dopo la chiamata, quindi nei capitoli successivi, cominciare dal capitolo 3, allora sarà investito da Dio di un'autorità. Mentre qui il fallimento di questo tentativo di giustizia, perché da un lato c'è un anelito alla giustizia, dall'altro però si capisce che gli stessi ebrei non accettano quella sua autorità, dimostra appunto questa condizione inadeguata, perché prima della vocazione. Questo è uno, certamente, uno
prima, della chiamata.
Dopo, sì. Il problema dell'omicidio è un problema che va posto anche nella luce che del diritto biblico, che prevede anche la pena di morte. Non è che questo è, appunto,
non farsi giustizia da sé, però appunto, non c'è ancora il comandamento.
Dove non c'è l'autorità, appunto. Il problema, sì, qui di un Mosè che agisce in prima persona e non come chiamato.
Ecco, poi però Mosè ha paura, perché comunque si rende conto di aver fatto una cosa grave, e allora fugge e si ferma nel territorio di Madian. Che cos'è questo territorio?
Questo territorio di Madian è sia un territorio che una discendenza, perché nella Bibbia le due cose vanno sempre di pari passo. Ed è un territorio posto in area legata all'Arabia, ed è a oriente, come si dice nella storia biblica, perché il popolo è una discendenza di Abramo attraverso una sua concubina che Turà, e quindi è stato scacciato insieme a Ismaele. Difatti i madianiti e ismaeliti sono spesso collegati, per esempio anche nella storia della vendita di Giuseppe.
Sì.
Tuttavia il problema è che lì c'è questa figura che adesso è appena accennata, cioè Reuel, che vorrebbe dire Dio è pastore, ma che avrà poi delle riprese molto importanti successivamente con altro nome, Jetro o Itro, che è una figura importante, perché non solo diverrà suocero di Mosè, ma si vedranno appunto nei capitoli successivi, perché nell'Esodo ritornerà questa figura.
Ecco, qui Mosè viene scambiato per un, sì, egiziano, ma invece come dire, apre un'altra discendenza.
Apre una discendenza, però bisogna essere, diciamo così, cauti. Da un lato c'è questo fatto importante che Mosè sposa una straniera, e quindi questo sarebbe contro poi il modo in cui successivamente viene ristretta la legge di Mosè. Dall'altra parte la discendenza è molto debole. Cioè, rispetto alle grandi figure altre grandi figure bibliche in cui la discendenza è determinante, pensi ai patriarchi da Abramo in poi,
da
pensi
Abramo, Isacco, da Isacco, sì, certo, Giacobbe, da Giacobbe, Giuseppe,
e pensi successivamente, per esempio, Davide, il problema della discendenza della famiglia di Davide. I figli di Mosè hanno molto meno peso di quel che sono anche i figli del suo fratello Aronne, che mettono poi a capo la discendenza sacerdotale.
Ecco, non quindi, solo, ma il figlio si chiama Gershom, che sì, significa vivo come forestiero.
Sì, deriva da questo verbo ger, che è citato subito dopo, quindi vivere come forestiero, ma resta un forestiero, nel senso che non è neanche radicato dentro una discendenza che darà luogo a una appunto successione. Il successore di Mosè non sarà suo figlio. Questo è molto importante per capire l'unicità di questa figura, che non ha discendenza, cioè ha figli ma non discendenza, se così si può dire.
Il successore di Mosè sarà poi Giosuè.
Che non è suo figlio.
Senta, Piero Stefani, ci sono ancora dei versetti importantissimi che chiudono il capitolo secondo, quelli che fanno entrare Dio nell'atto di questa liberazione. Sono soltanto tre versetti e allora ancora li ascoltiamo.
Dopo molto tempo il re d'Egitto morì. I figli di Israele gemettero per la loro schiavitù. Alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento. Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti. Dio se ne diede pensiero.
Allora, Piero Stefani, intanto questo grido che dalla schiavitù salì a Dio, così forte che abbiamo voluto intitolare così il commento all'Esodo, sì, che fece per noi Paolo De Benedetti, e poi c'è tre volte, c'è Dio che ascolta, Dio che si ricorda e Dio che guarda a questa condizione di schiavitù.
Sì, è stato sottolineato più volte fino all'età contemporanea, per esempio anche in un bel libro di Eric Fromm, che il grido non è diretto a Dio, cioè gli ebrei non pregavano, non avevano così sofferto la condizione di schiavitù da dimenticarsi di Dio, ed è il loro grido, che è un puro grido di lamento, che sale a Dio. E allora, in virtù di questo ascolto, Dio, che sembra che si sia dimenticato a sua volta, si ricorda, perché il Dio che ricorda è l'altra faccia del Dio che si dimentica. Ci sono bellissime considerazioni di Lutero su questa dinamica nel commento al Magnificat, appunto, si è ricordato la sua alleanza. Allora, se è una condizione di partenza, di dimenticanza reciproca, che viene rotta attraverso la forza autonoma di quel grido che sale. Nel testo italiano la traduzione dell'ultima espressione "ne ebbe pensiero" è un po' debole. In ebraico c'è un termine molto forte, è conobbe. Il conobbe, che come si sa nell'area biblica ha un significato molto intenso, ivi compreso quello del rapporto intimo sessuale, per dire entrò proprio nella storia del suo popolo, è qualcosa di più di prendersi il cuore o aver pensiero, proprio entrò, ma lo squarcio della separazione avviene attraverso la forza di questo grido, come dire, autonomo.
Beh, inevitabile pensare che oggi è esaurita la fiducia che un grido, il grido di un popolo, possa arrivare a Dio e che sia Dio a poter salvare un popolo, no?
Sì, diciamo che nella storia, così come l'abbiamo riassunto un attimo fa, il popolo era forse già fuori da questa fiducia, perché non gridava a Dio. Questo è un elemento a cui possiamo ancora ricorrere, con cui possiamo identificarci, e possiamo anche identificarci col fatto che il Dio, prima di ricordarsi, è un Dio che si dimentica, nel senso che non sembra non avere cura. Questi due aspetti negativi ci sono, come dire, vicini. E certamente è un dramma dell'uomo di fede, o delle persone di fede, di tutte le fedi, capire perché il grido dell'umanità non squarci adesso l'azione di Dio. Ma questo entra appunto con tutta una serie di considerazioni che sono diverse da quella dell'Esodo come liberazione di un popolo.
E che riprenderemo comunque in autunno, noi non finiamo ancora. Voglio ricordare che la prossima domenica, prima della pausa estiva, faremo una puntata conclusiva provvisoriamente di questa prima annata di letture bibliche con Enzo Bianchi, con il quale avevamo cominciato. Poi durante l'estate vi riproporremo leggere la Bibbia, ma in un altro orario, alle ore 13, anche per dare la possibilità ad altre persone di raggiungerci, perché magari l'ascolto estivo implica orari diversi, più comodi, diciamo. In autunno, a metà settembre, ricominceremo da dove ci siamo lasciati, con Piero Stefani e altri interlocutori. Intanto la ringrazio molto, Piero Stefani, buona giornata a lei.
Buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Ecco, e agli ascoltatori do appuntamento per la settimana prossima. Grazie da Gabriella Caramore, Antonella Borghi che è stata in regia, Francesca Levi che cura il programma, Cristiana Munzi la consulente musicale, Danilo De Girolamo che ha letto i testi e Marco Migliore che ci ha assistito per la parte tecnica. Grazie, alla settimana prossima.